Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina continueremo la nostra serie che abbiamo iniziato sul movimento carismatico. Visto che non posso terminare questo tema particolare questa mattina e non sarò in grado di farlo nemmeno la prossima Domenica del Signore e quella successiva, perché è la Domenica delle Palme e quella dopo è Pasqua, non voglio aspettare 4 settimane per finire la seconda metà di questo sermone, quindi lo terminerò questa sera. Perché questa è una porzione molto vitale del nostro studio, quindi voglio incoraggiare a tornare questa sera per ricevere la seconda metà e spero che la prima metà vi interessi abbastanza che vorrete essere qui per la seconda. Per via di introduzione lasciatemi dire questo, ok? Paolo diede a Timoteo una definizione molto basilare del ministero in 2 Timoteo capitolo 4 al versetto 2. Quello che Paolo ha detto era questo: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole e, poi voglio che notiate queste prossime due parole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Notate l'aspetto del convincere, del rimproverare con la dottrina. Il ministero non è solamente positivo, è anche negativo. Non penso che ci piaccia sempre ammettere la cosa, ma è vero, è proprio come crescere un bambino, non è tutto positivo, ci sono anche tanti aspetti negativi. E la cosa è vera anche nel crescere figli spirituali o nel servizio di chiesa. L'aspetto negativo del ministero è anche sua parte essenziale. Ci deve essere convinzione, rimprovero ed il tutto deve essere fatto sulla base di una sana dottrina biblica. Questo è essenzialmente quello che stiamo cercando di fare, quello che ci siamo sforzati di fare nel nostro studio, di ricordarci che ci sono cose nella Chiesa che non superano il test della vera dottrina biblica e quindi vogliamo richiamare la vostra attenzione e quella di coloro che sono caduti in quegli errori. In Atti, capitolo 20, versetto 29, l'Apostolo Paolo sta parlando agli anziani dell'assemblea di Efeso e li avverte in questa maniera. Dice: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Queste sono persone esteriori, lupi esteriori, esterni, con false informazioni esterne, false guide. E poi, dice, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini, e quello si riferisce all'interno, uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro di loro i discepoli. Perciò vegliate e ricordatevi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e dalla parola della sua grazia, la quale può edificarvi. In altre parole, Paolo sta dicendo che sa che ci saranno false dottrine provenienti dall'esterno, sa che ci saranno false dottrine che sorgeranno dall'interno. E quindi, per 3 anni, non ha fatto altro che avvertirli con lacrime. Il ministero non è tutto positivo, è anche negativo, ma il negativo ha sempre un aspetto positivo in mente. Il tutto potrebbe riassumersi per bene nella dichiarazione dell'Apostolo Paolo in Efesini 4:15, quando disse: dobbiamo pronunciare la verità nell'amore. Non è sbagliato, non è disamorevole dire ciò che è vero dalla parola di Dio. Quindi ci stiamo sforzando di proclamare la verità in amore su questa questione affinché possiamo richiamare l'attenzione dei credenti in Cristo alla parola di Dio. E la cosa ha 2 propositi. Quello di aiutare coloro che potrebbero essere caduti in questi errori affinché li vedano e quello di aiutare anche voi che magari non ne siete ancora caduti con l'intento che non lo facciate. Quindi è un ministero d'amore quello di richiamare le persone alla verità della parola di Dio. Voglio mostrarvi un passaggio interessante del quale Rich Thompson ed io stavamo parlando questa settimana e si trova in Proverbi capitolo 27. Penso che abbia un certo peso sull'approccio che stiamo prendendo in questa serie, anche se non è direttamente pertinente al soggetto, ma credo che troverete 1 o 2 pensieri tratti da questo testo molto utili che credo potranno mettere in prospettiva alcune delle nostre riflessioni. Oggi c'è un'idea comune che se ci si azzarda a parlare contro qualcosa o qualcuno si è disamorevoli e che di fatto le persone amorevoli rimangono sempre in silenzio e c'è l'idea che se si vuole mostrare veramente l'amore non si creerebbero mai problemi. Ma voglio che notiate qualcosa qui nel versetto 5 di Proverbi 27. Dice: meglio è la riprensione aperta che l'amore nascosto. Abbastanza chiaro, no? Meglio è la riprensione aperta che l'amore nascosto. Ora, supponiamo che la riprensione aperta provenga da un nemico. E sembra proprio che quello sia il caso in questo testo, grazie al contrasto dei due versetti. Visto che contrasta nel versetto 6 l'idea di un amico e di un nemico, è possibile che anche quello era nella sua mente quando scrisse il versetto 5. Quindi dice che la riprensione aperta di un nemico è migliore dell'amore nascosto di qualcuno che si dichiara essere amico. Se il contrasto si estendesse anche a quel versetto, ovviamente. Ma il principio è chiaro, no? La riprensione aperta è meglio dell'amore nascosto. E penso che potremmo addirittura dire che la riprensione aperta di un nemico è meglio dell'amore nascosto di un amico. In altre parole, un nemico ti serve meglio quando ti dice la verità rispetto ad un amico che ti ama ma non lo fa. Ora, il versetto 6 lo segue. Fedeli sono le ferite di un amico, giusto? I baci di un nemico sono ingannevoli. Fedeli sono le ferite di un amico. Ora voglio darvi un piccolo pensiero veloce qui, ok? Ci sono quattro tipi di relazioni in quel versetto. Ve le metterò qui nell'ordine che è indicato. Amore aperto, e quello si troverebbe all'inizio del versetto 6, dove c'è un amico che ti ama abbastanza da dirti la verità, l'amore aperto. La seconda relazione migliore è quella della riprensione aperta, versetto 5. Meglio è la riprensione aperta. In altre parole, anche un nemico che ti dice la verità è meglio del terzo, che è un amore chiuso, amore nascosto, segreto, alla fine del versetto 5. Ed il peggiore di tutti è la riprensione chiusa, un nemico che non è disposto a dirti la verità. Quindi la cosa migliore è un amico che dice la verità, la seconda cosa migliore è un nemico che dice la verità, la terza è l'aspetto successivo migliore, è quello di un amico che non dice la verità, e la cosa peggiore è il nemico che non dice la verità. Ma avete notato che i due aspetti migliori sono quelli che dicono la verità? Questo è il punto. Ed è questo che sto cercando di fare, di dirvi la verità come indicato dalla parola di Dio, ed essere accusati di non essere amorevoli penso che sia, da un punto di vista biblico, l'opposto di quello che Dio sta dicendo qui. In Levitico capitolo 19, non c'è bisogno che lo cerchiate, ma dice questo: non odierai, penso sia il versetto 17 o il 18, ma dice: non odierai il tuo compatriota nel tuo cuore. Potrai certamente riprendere il tuo prossimo, ma non dovrai incorrere in peccato a causa sua. Dovrai amare il tuo prossimo come te stesso. Quindi, non odi il prossimo, lo puoi riprendere, ma non far sì che la cosa degeneri in odio, perché lo devi amare. Quindi il punto della sommatoria è che la riprensione amorevole è quello che Dio ricerca, e l'amore riprende veramente. Se ami tuo figlio, cosa fai? Lo riprendi, lo disciplini, è lo stesso. Quindi ancora questa mattina, mentre affrontiamo il pensiero di quali siano gli errori del movimento carismatico, lo facciamo con un senso di riprensione biblica che è sempre espressa in amore. Ora, abbiamo esaminato diversi elementi del movimento che abbiamo pensato valesse la pena discutere: la questione della rivelazione, la questione dell'interpretazione e, l'ultima volta, la questione dell'unicità apostolica. E questa mattina arriviamo ad una quarta questione, la questione della transizione storica. La questione della transizione storica. Sono lieto di dire che ho ricevuto un impegno da un editore di pubblicare questo materiale in un libro, e se Dio vuole e tutto andrà bene lo riceverete entro gennaio. E ci sono altri che pensano che questi temi siano biblici e che devono essere pubblicati, ma la questione della transizione storica è molto importante. Il sentimento carismatico trova il suo nucleo nel libro di Atti, ed il libro di Atti è un libro di transizione storica. Quindi quando parlo della questione della transizione storica sto andando immediatamente al libro di Atti, e se volete potete andarci adesso stesso. Il secondo capitolo è un buon posto per fermarsi un secondo. Atti 2. Ora, troverete che questo sarà un altro di quei messaggi che vi farà pensare. Ma sapete cos'è che mi entusiasma tanto? In questi ultimi paio di giorni sono stato a Siaro, sono andato lì venerdì e sono tornato subito, ho parlato 3 o 4 volte in un gruppo di pastori, e Quello che mi entusiasma veramente è che tutti mi chiedono la stessa cosa. Come fai a parlare per così tanto tempo ed insegnare teologia e le persone continuano a venire? Ed io rispondo dicendo, non ne ho la più pallida idea, ma è così. È entusiasmante la cosa, davvero. Sono davvero entusiasta che abbiate questo tipo di appetito per le cose della parola di Dio. È davvero una sfida personale, credetemi, sta diventando sempre di più una sfida per i cuori dei pastori di tutta l'America. Sapere che ci sono luoghi in questo paese dove le persone stanno davvero insegnando le profondità di Dio che lo Spirito vuole rivelare al suo popolo e le persone le stanno davvero divorando, e la cosa è eccitante. E questo lo dico perché siete meravigliosi, vi amo e voglio che sappiate queste cose. Atti capitolo 2, versetto 4. È il punto di partenza nella discussione della transizione storica. Dice questo: tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue o in altri idiomi, letteralmente, così come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, questo è un versetto molto famoso al giorno d'oggi a causa delle implicazioni che ha avuto nel movimento pentecostale e carismatico. E voglio che sappiate che questa è la verità fondamentale del Nuovo Testamento per il pentecostale o per il carismatico. Questo è il punto. Atti 2, 4 è la base, è la pietra miliare, è la rampa di lancio, è la base operativa, il quartier generale. Qui è da dove inizia tutto. Furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, così come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, i pentecostali ed i carismatici insegnano, e questo è vero solamente dal 1900, ma è da qui che proviene la loro dottrina, insegnano che il cristiano riceve lo Spirito Santo limitatamente alla conversione. Lo riceve meno di pienamente, cioè non completamente. Però poi, più avanti, in un momento successivo, in un'esperienza successiva, il cristiano riceve la pienezza dello Spirito. E quello lo chiamano l'essere battezzati con lo Spirito. Ora, quando questa seconda cosa, questo evento successivo si verifica, la persona viene soprannaturalmente ed esperienzialmente ed in piena coscienza sommersa ed immersa nella potenza dello Spirito di Dio. Questa occasione è accompagnata dal parlare in lingue e risulta in una potenza che può anche fare operare il miracoloso. Ora, questa è la dottrina di base distintiva del carismatismo, la dottrina che dice che siamo stati salvati qui e riceviamo però lo Spirito Santo limitatamente, però poi e riceviamo lo Spirito limitatamente, però poi successivamente, in un qualche intervallo di tempo futuro nella vita, e di fatto per alcuni non succede mai perché non arriviamo mai a quel battesimo, però coloro che lo ricercheranno lo riceveranno e sarà accompagnato dal parlare in lingue e dal rilascio di una certa potenza che si estende persino al miracoloso. Il numero di Pentecoste, il numero 34 del dicembre del 1955, che vi dice che questa è una dottrina vecchia, che ha già almeno 20 anni, ma lì Donald G., che è uno dei leader pentecostali, disse: qual è la cosa unica che rende il movimento pentecostale un'entità definitivamente diversa? È il battesimo dello Spirito Santo, con la prova iniziale del parlare in altre lingue, così come date dallo Spirito. Fine della citazione. In altre parole, sta dicendo che la dottrina della salvezza qui e del successivo battesimo dello Spirito con le lingue è la definizione definitiva del pentecostalismo. E questo viene ripetuto al giorno d'oggi in tutto quello che scrivono. Ed io vorrei che la considerasse in termini della dottrina della successione, cioè la salvezza avviene qui e successivamente alla salvezza, cioè dopo la salvezza, in un momento successivo, avviene il battesimo dello Spirito. Brunner dice nella sua teologia dello Spirito Santo: i pentecostali credono che lo Spirito abbia battezzato ogni credente in Cristo, ma che Cristo non abbia ancora battezzato ogni credente nello Spirito. Fine della citazione. E dicono che quello è qualcosa che il cristiano deve ricercare. Ora, Brunner riassume l'intera questione in questo paragrafo. E cito: le caratteristiche più importanti della comprensione pentecostale del battesimo dello Spirito sono: 1. Che l'evento è solitamente distinto da e successivo alla nuova nascita. 2. Che è inizialmente evidenziato dal segno del parlare in altre lingue. E 3. Che deve essere ricercato con serietà. Fine della citazione. Quindi, i tre elementi della dottrina pentecostale o carismatica sono: 1. Il battesimo dello Spirito è successivo alla nuova nascita, ovvero in un momento successivo. 2. Che la sua prova, La sua evidenza è il parlare in lingue. 3. Che i suoi requisiti sono il fatto che bisogna ricercarlo. Quindi potremmo dire successione, evidenza e requisito riassumono questa dottrina specifica. Ora, sapete che in altre aree teologiche non sono così distinti da noi. Però in questa sì. E naturalmente l'idea è che una volta che quello accade, le ramificazioni sono tutte miracolose. Ora, la dottrina del battesimo dello Spirito, come discusso da loro, l'abbiamo vista in grande dettaglio nelle registrazioni sugli studi di 1 Corinzi 12 e 13, quindi voglio invitarvi a ritornare a quello se volete ricevere una comprensione totale di quello che la Bibbia sta dicendo. Voglio davvero invitarvi ad andare a riascoltarle, però ora vogliamo occuparci con la loro comprensione della cosa, con l'obiettivo di mostrarvi com'è che provano a sostenere la cosa e quali difficoltà devono risolvere nell'intento. C'è solamente una fonte per questa dottrina pentecostale della successione, dell'evidenza e dei requisiti. Quello è il libro di Atti. L'insegnamento del battesimo dello Spirito Santo in 1 Corinzi capitolo 12 versetto 13 non gli serve perché non si relaziona affatto con quello che dicono. Il battesimo dello Spirito che si verifica in 1 Corinzi 12 dice semplicemente che lo Spirito battezza ogni credente nel corpo di Cristo al momento della salvezza. Non c'è alcuna indicazione del fatto che bisogna ricercarlo, non c'è alcuna successione, non c'è alcuna prova o requisito da imporre. Alcuna prova o requisito da imporre, quindi non possono usare quel testo. Inoltre non posso neanche usare 1 Corinzi 14 per discutere l'idea della successione, della prova e dei requisiti, perché non c'è assolutamente nulla nella lettera intera di Corinzi che dica nulla sul com'è che il cristiano riceve lo Spirito Santo o la sua potenza, descrive solamente gli abusi di tali doni spirituali. Quindi l'unico posto rimasto per sostenere questa dottrina di successione, evidenza e requisito, che arriva più avanti accompagnata con le lingue, che deve essere ricercata, è il libro di Atti. Ed è lì che tentano di stabilire la cosa. E loro sono i primi ad ammetterlo, e si può trovare questo anche nei loro scritti, che Atti è l'unico posto dove questo può essere sostenuto. E voi potreste dire, MacArthur, ma per l'amor del cielo, cos'è che non va con Atti? Beh, non c'è nulla che non va con Atti, ma voglio portarvi lì per vedere se in effetti ci sono. Perché quello è l'unico posto che hanno a disposizione, perché sia i Vangeli che le Epistole non hanno tali resoconti. Quindi Atti è molto cruciale per loro, tanto che, francamente, hanno basato l'intero movimento sul libro di Atti ed hanno concluso questo, ascoltate, ok? Hanno concluso questo. Questa è la loro conclusione basica. Studiando il libro di Atti hanno concluso che, uno, che in Atti 2 la ricezione dello Spirito è avvenuta, ma le persone erano state salvate molto tempo prima. Quindi quella è la successione. Che si è manifestata con le lingue, quella è la prova. Però l'unico ingrediente che manca è che non ci sono alcuni prerequisiti. Non riescono a trovarlo da nessuna parte in Atti. Poi vanno ad Atti 8 e dicono che in Atti 8 hanno ricevuto lo Spirito Santo e lì c'è la prova, le lingue. Ma quello che è interessante, ovviamente, che erano stati salvati prima, ovviamente, dicono sotto Filippo, e quindi dicono, guarda, Atti 2 ci sono delle persone salvate, probabilmente erano state salvate, di questo ne parleremo stasera, ma probabilmente erano state salvate prima, ma furono battezzate nello Spirito più avanti. In Atti 8 sono state salvate prima, ma non furono battezzate fino a più tardi. Quindi dicono che questa è la dottrina della successione. Poi vanno al capitolo 10 e dicono, vedi, quando lo Spirito di Dio discese su Cornelio ed egli fu battezzato dallo Spirito, si verificarono che cosa? Le lingue. Eccole lì di nuovo. E poi in Atti 19 i discepoli Giovanni il Battista arrivarono, furono battezzati dallo Spirito e si verificarono le lingue di nuovo. Quindi dicono, abbiamo la successione e la prova, l'evidenza. Allora, lasciate che vi mostri qualcosa di interessante, ok? Pensate con me, va bene? Volete sapere una cosa interessante? Prendiamo quelle quattro cose, ok? Atti 2, 8, 10 e 19. In Atti 2 ed 8 c'è la successione, proprio così, è vero, è lì. In Atti 10, però, non c'è alcuna successione, furono battezzati non appena credettero. In Atti 19, nessuna successione, furono battezzati non appena credettero. Interessante. Quindi, dire che è normativo che tutti i cristiani abbiano quella successione di eventi non può nemmeno essere difeso dal libro di Atti. Perché quello è solamente vero di Atti 2 ed 8, ma non di Atti 10 e 19. E quindi dicono che d'altra parte però c'è una certa prova, evidenza, parlarono in lingue. Volete sapere qualcos'altro di interessante? Però parlarono in lingue in Atti 2, 10, 19, però non c'è nessun resoconto del fatto che parlarono in lingue in Atti 8. In terzo luogo, per quanto riguarda i requisiti, non ricercarono il dono nel 2, nell'8, nel 10 e nel 19, quindi quella non è altro che congettura pura. Ora, cosa sto cercando di dire? Sto dicendo che dire che il libro di Atti presenta il modello normale per la ricezione dello Spirito non è nemmeno coerente nel libro stesso. Figuriamoci dire che dovrebbe essere così per ogni cristiano, che dovremmo tutti essere stati salvati e ad un certo punto più avanti essere battezzati e poi più avanti parlare in lingua. Scusate, questo è così estraneo alla teologia cristiana che non è neanche stato inventato fino al 1900. Cioè, vogliamo forse credere che tutta la Chiesa per 1800 anni non ha mai sperimentato la potenza dello Spirito Santo? Io direi pensare che questo fosse vero per Martin Lutero e i riformatori che stessero camminando nella carne o senza la pienezza, la potenza dello Spirito. Penso che forse dovremmo tornare indietro a studiare un po' meglio la storia. Ma vedete, questo è essenzialmente quello che stanno dicendo. Spero che capiate dove voglio arrivare. Stanno dicendo che la successione, le prove ed i requisiti che vediamo e che loro vedono nel libro di Atti siano la norma per ogni cristiano di oggi, quando in realtà non c'è nemmeno una vera coerenza di quelle cose nel libro di Atti. E quello è vero perché dal capitolo 2 di Atti fino alla fine del libro ci sono transizioni, perché le cose stanno cambiando e stavano cambiando continuamente. Ora, c'è un errore maggiore in questa dottrina basata sull'interpretazione errata del libro di Atti. Ora, se capite questo, gente, qualcuno ha detto, se riuscite a infilarvi questo in testa, ce l'avete veramente. Ma se riuscite a capire questo, fondamentalmente, se riuscite a capire questo ed ottenere una buona comprensione del come interpretare il libro di Atti, veramente vi troverete su terreno solido. E l'idea è che io vi aiuti a capire come farlo questa mattina, questa sera. Ora, è vero che i cristiani di Pentecoste al capitolo 2, i samaritani al capitolo 8 e i gentili al capitolo 10 hanno ricevuto lo Spirito e le lingue hanno seguito, così come nel capitolo 19. In alcuni di quei casi è vero, come in altre situazioni era successivo. Ma ciò non significa necessariamente che perché quello sia accaduto una volta nella storia debba diventare la norma, lo standard, il modello e l'assoluto per ogni cristiano che sia mai vissuto. In effetti, aggiungere questo, nessuno dei passaggi 2, 8, 10 o 19 che trattano questo fatto qui, nessuno di loro esprime mai alcun comando che tale esperienza debba essere comune a tutti. Nessuno di loro afferma mai che sia stato un qualcosa di normale e nessuno suggerisce mai l'idea che debba essere ricercato. Questi resoconti storici vengono presentati senza alcun commento editoriale e sarebbe stato il posto perfetto per lo Spirito Santo di interporre una cosa, di interporre e dire qualcosa del tipo, e così saranno le cose per tutti voi, oppure nelle epoche a venire sarà così, ma non lo dice mai, non c'è mai nulla del genere. Piuttosto ogni incidente è registrato senza alcuna applicazione, senza alcun commento editoriale, c'è solamente la narrativa continua. Allora, la chiave di tutto è capire la questione della transizione storica. Il libro di Atti è un libro di transizione. Voglio dire, lo è veramente, credo che quando avremo finito vedrete un po' cosa intendo dire. Per esempio, il periodo dell'Antico Testamento cede il passo al Nuovo Testamento. L'antico patto svanisce e arriva il nuovo patto. Passiamo dalla sinagoga alla chiesa, dalla legge alla grazia, dai santi dell'Antico Testamento ai santi del Nuovo Testamento, da un corpo di credenti ebrei al corpo della chiesa, ebrei e gentili. Il muro di mezzo è stato abbattuto, Efesini 2, e c'è un nuovo uomo, il che comporta una certa transizione. E l'unica cosa che si può trarre fuori da Atti in quanto dottrina assoluta è quello che poi viene confermato dottrinalmente altrove nella scrittura. Ora lasciatemi illustrare questa cosa qui. Okay. Sappiamo che questo è un periodo unico, l'abbiamo visto nell'ultimo studio, non è vero? Quando abbiamo discusso l'unicità apostolica. Ma permettetemi di darvi alcune illustrazioni della natura transitoria del libro di Atti. Girate al terzo capitolo. Ora voglio mostrarvi l'importanza del terzo capitolo e per fare questo voglio che mi ascoltiate per un minuto e voglio ricordarvi alcune cose che risalgono a Giovanni il Battista. Bene? Giovanni il Battista arrivò sulla scena, la voce di uno che grida nel deserto, giusto? L'annunciatore del Messia. E Giovanni il Battista aveva un messaggio semplice e breve, giusto? Faceva così: ravvedetevi perché è cosa? Perché il regno è alle porte, ok? Giovanni stava dicendo agli ebrei, ai giudei, e infatti in quei giorni la Bibbia dice che era venuto solo per le pecore perdute di cosa? Della casa di Israele. Bene, quindi questo è l'arrivo del Messia dei giudei e stava arrivando e Giovanni era il suo precursore e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è alle porte, è imminente, è ora, sta per arrivare. Si sta preparando un popolo per il Signore. Ed alcune persone, quelle messianiche, quelle che avevano la grande aspettativa e speranza messianica, affluivano al Giordano dove Giovanni stava predicando e venivano battezzati in un simbolo giudeo di purificazione nel mentre stavano preparando i loro cuori per l'arrivo del Messia che avrebbe instaurato il suo regno. Erano il vero residuo, il popolo del regno, e si stavano preparando. E Giovanni stava dicendo: il regno sta arrivando, è alle porte. Le persone che si identificavano con quel messaggio e si stavano ravvedendo e si stavano identificando con la purificazione del loro cuore tramite il battesimo nella consuetudine ebraica, nel lavaggio o nella purificazione. E lui stava preparando un popolo per il regno, e poi il re venne. E qual era il messaggio di Gesù? Ravvedetevi perché il regno è vicino. Stesso messaggio, leggete il libro di Matteo, i primi 11 capitoli, lì vedremo che il re stava offrendo il regno ad Israele. Questo si trattava del regno dei giudei. E poi nel capitolo 12, tutto ad un tratto, c'è una reiezione terribile, e non appena quel rigetto si cristallizza in Matteo 12, in Matteo 13, boom, c'è l'introduzione della Chiesa, e tutto ad un tratto c'è un grande cambiamento, drammatico. Capitolo 16, Gesù si presenta e dice: ed io edificherò o costruirò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Qualcosa stava cambiando. Israele stava per essere messa da parte, e la chiesa stava per uscire, per nascere. Non si parla più del regno di Israele, perché Israele fu rifiutato, Israele fu messo da parte, ed ora c'era qualcosa di nuovo: la chiesa. E sapete cos'è che succede finalmente? Gli ebrei arrivano persino a gridare: crocifiggilo, crocifiggilo, non vogliamo che quest'uomo, cosa? Regni su di noi. Non volevano il re e non lo ricevettero. E la storia era finita. Dopo che egli risorse dai morti, ascese al cielo, fondò la sua chiesa. La questione di Israele era morta. La chiesa era nata. Ma quello è tutto piuttosto brusco, non è vero? Israele, bam, tutto finito. La Chiesa, boom, nata. Sì, sembra un po' troppo brusca come cosa, e se guardate Atti 13 vi mostrerò qualcosa che è davvero sorprendente. Per me, non ho mai visto nessuno trattarlo in questo modo, ma in questo contesto per me è una delle illustrazioni più grafiche che abbia mai visto nella natura transitoria del libro di Atti. Versetto 12, ora ricordatevi, ok? Questo è dopo la Pentecoste, la Chiesa era nata, la Chiesa stava fiorendo, 3.000 membri furono giunti alla Chiesa, il tutto stava procedendo, la Pasqua era stata trasformata nella comunione, era una nuova alba, un nuovo giorno, una nuova era, lo Spirito era lì presente, ma guardate qui, questo suona un po' come qualcosa uscito dal capitolo 8 di Matteo. Sembra che stiamo tornando indietro. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: oh uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E quella è la guarigione dello zoppo. Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri? Fermatevi lì. E Pietro, cosa stai facendo? Sto predicando un sermone di Israele. Ma Israele è un argomento morto? Oh. Non penso che Pietro la pensasse così, però. Guardate il versetto 17. Ed ora, fratelli. Ora, chi erano i fratelli di Pietro? Gli ebrei, giusto? I giudei. Guardate il versetto 25. Voi siete ancora i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. E la cosa incredibile qui è che Pietro si sta rivolgendo alla nazione di Israele. E perché si sta rivolgendo ad Israele in quanto Israele, distinta dalla Chiesa, se la Chiesa è già nata? E l'unico modo in cui un giudeo potrebbe mai far parte del regno di Dio sarebbe quello di far parte della Chiesa di Dio? Cos'è questa unicità di Israele? Facciamo un passo più avanti, guardate il 13, Atti 3:13. Lì presenta Gesù ad Israele. Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste le mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui mentre egli aveva giudicato di liberarlo, ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. Ora cosa sta dicendo? Sta dicendo: vi presento Gesù, colui che avete ucciso, egli è il figlio di Dio, egli è il santo, è il giusto, egli è il principe della vita, è colui che Dio ha risuscitato dai morti, e noi ne siamo testimoni. Sta dicendo: ehi gente, voglio presentarvi il vostro Messia, il vostro Dio. E sta presentando di nuovo il re ad Israele. E si spinge oltre nel versetto 17, e qui gli dice che anche se avevano rifiutato e crocifisso il loro stesso Messia, ascoltate, non avevano perso l'opportunità di ricevere il regno. È incredibile. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque, convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati ed affinché vengano alla presenza del Signore dei tempi di ristoro, che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Ora, lasciate che vi mostri due cose da questo testo, ok? Sta dicendo, ravvedetevi ed il regno verrà. Versetto 19. Ravvedetevi dunque, i vostri peccati siano cancellati, vengano i tempi di ristoro. Versetto 21. I tempi della restaurazione di tutte le cose. E quelli sono termini regali. Ascoltate, Pietro sta dicendo, a tutti gli effetti, c'è ancora l'opportunità di ricevere il regno. Però dovete ravvedervi. Verranno i tempi di ristoro. Gesù, il Messia, sarà mandato. Versetto 20. Egli manderà Gesù, il Messia. Cristo non è altro che la parola greca per Messia, Meshua. Potete avere il vostro Messia, potete ricevere il vostro regno se vi ravvedete. E riconferma l'offerta facendo riferimento a Mosè nel versetto 22 e dice: questo è il compimento della promessa mosaica che Dio aveva suscitato un profeta come me. A lui ascolterete. E poi Pietro conclude la cosa nel versetto 25 dicendo: eppure, nonostante quello che avete fatto, siete comunque figli dei profeti e figli del patto. Ora, non è incredibile? Non è una porzione incredibile? Sapete cosa sta succedendo? In Atti 2 la Chiesa è nata ed in Atti 3 Pietro offre ancora il regno di Israele. E potremmo chiederci qual è il fatto, MacArthur? Beh, c'è una sovrapposizione nel libro di Atti, tutto lì. E Dio, nella sua grazia meravigliosa, voleva che il mondo fosse certo di un fatto, che la nascita della Chiesa non significava la fine dell'amore di Dio verso Israele. Tutto lì. Quindi c'è una nuova offerta anche dopo la nascita della Chiesa, giusto per riaffermare il punto. Ma sapete cos'è che mi pare così interessante? Che questo non è norma per il resto dell'epoca della Chiesa. Non è normale. Non è il messaggio normativo del resto dell'epoca della Chiesa. Infatti, se leggete Romani, scoprirete che Paolo dice pure che Israele è stato messo da parte. E per questo tempo, nuovi rami sono stati cosa? Innestati, giusto? E se leggete Apocalisse, noterete che molte cose devono accadere prima dell'arrivo del regno, non è vero? E non verrà mai, secondo Romani 11, fino a quando la pienezza dei gentili non sarà completata. Quindi non possiamo ancora offrire il regno ad Israele, perché la Chiesa deve completarsi, il rapimento deve accadere, la tribolazione deve succedere e la seconda venuta deve accadere e poi ci sarà il regno. Ma vedete, il punto è questo, gente, Atti non ci sta insegnando la normativa di ogni cristiano per l'era della Chiesa, ci sta solamente dicendo cosa è accaduto storicamente parlando nella transizione. Capite il punto? Molto importante. Se volete sapere cos'è normativo, allora dovete leggere le epistole. Ascoltatemi bene. La teologia della transizione si trova nel libro di Ebrei. La storia della transizione si trova nel libro di Atti. Il risultato della transizione si trova nelle epistole. Ed una volta che la transizione finì, le epistole stabilirono la norma per la Chiesa. Questo è molto importante da capire. E quindi qui c'è un'offerta straordinaria di restauro del regno ad Israele. Ed è lì perché c'è una sovrapposizione. L'antico stava svanendo piuttosto che finendo bruscamente. C'è stata una sorta di sovrapposizione. L'autore di Ebrei ci dà la teologia, dice che Mosè, Davide, Giosuè e tutti i sacerdoti erano terminati e che c'era l'instaurazione di un nuovo sommo sacerdote, Cristo. E questo si trova in Ebrei 10. E la legge è terminata, ma ora c'era la grazia, ma ora c'è la grazia, le norme, le leggi sono svanite ed ora c'è lo spirito dimorante, Ebrei 7:8. Ed Israele, il popolo di Dio, cede il passo alla Chiesa e quello si trova nel capitolo 10, versetti 24 e 25. E l'antico sistema sacrificale cedette il passo all'unica offerta finale, 10:14. Vedete, la teologia transizionale si trova in Ebrei, la storia transizionale si trova in Atti, ed il risultato di tutto è definito e chiarito nelle epistole. Quindi quando andate al libro di Atti, ora ascoltatemi, ok? Quando andate al libro di Atti trovate la storia che ha la teologia come un corollario limitato. Non vuole insegnare in ogni pagina cose assolute per tutto il corso di storia della Chiesa. Vedete? Un carismatico di oggi non avrebbe alcun motivo di accettare le lingue, senza però andare in giro anche ad offrire il regno ad Israele e dire che se Israele a livello nazionale si ravvede e ritorna a Gesù Cristo, il regno si stabilisce. Ma non funziona così, è vero? Sappiamo come si volgeranno a Cristo, non sarà perché la Chiesa gli offrirà quell'opportunità. Sarà durante la tribolazione. Zaccaria disse addirittura quando guarderanno a colui che hanno trafitto. E non succederà fino alla seconda metà della tribolazione. Cioè voglio dire, sappiamo quando succederà e non è normativo per oggi offrire il regno di Israele. Quindi voglio che capiate che questo è un libro di storia transizionale con della teologia che funge da corollario limitato e l'unica teologia che possiamo trarre da qui è quella che è implicita e sostenuta altrove nelle scritture. Cioè davvero tantissima teologia in questo libro che è riaffermata ed amplificata e lucidata, ma parte di essa è fondata su una storia transizionale e non la si può rendere un punto assoluto, positivo per tutta l'epoca della Chiesa. Vedete, Atti è così importante come transizione perché la transizione è stata molto dura. E se Dio avesse semplicemente tagliato via Israele e tagliato via tutto senza fare alcune cose speciali per collegare le cose insieme, il tutto sarebbe stato devastante per Israele. È già abbastanza brutto vedere com'è che il cristianesimo ha trattato gli ebrei nel corso della storia e Dio ha anticipato tutto e sapeva che doveva assicurarsi di non trattarli allo stesso modo. Quindi lo sapevate che in tutto il libro di Atti la Chiesa di Israele sono state così strettamente intrecciate che il governo romano pensava che il cristianesimo fosse una setta del giudaismo? E in un certo senso Dio voleva che fosse così perché c'è una connessione intrinseca. Mamma, sapete, passare dal giudaismo al cristianesimo non era cosa da poco. Se eri giudeo, quello era il tuo modo di vivere, cioè era assolutamente un modo di vivere. Il giudaismo non era una religione, era un'eredità, era una cultura, una vita, un amore, un punto di orgoglio, un'istituzione divina, un senso di identità. Una città giudea, non importa quanto fosse in prossimità ad un popolo gentile, aveva un'identità insolita ed unica. Non si può entrare in una città o in un villaggio giudeo senza pensare di trovarsi in un altro mondo. È vero ancora oggi, al giorno d'oggi, se andaste nella sezione ortodossa di Gerusalemme, credetemi, specialmente se ci andasse lì nel giorno del sabato, qualcuno vi potrebbe anche tirare dietro delle pietre. Le strade, gli edifici, la disposizione delle case e le regole per la vita municipale, religiosa, i modi di fare, i costumi della gente, la casa, le famiglie, tutto era in netto contrasto con ogni altra società e lo è ancora, c'è una prova ovunque, così come è ancora in molti cuori di molti ebrei, che la loro non è una religione, non è un credo, non è un mucchio di leggi, ma un modo di vivere al tempo di Cristo. Alla legge dell'Antico Testamento erano state aggiunte cerimonie, rituali, costumi, regole, codici, un sacco di cose che non finivano mai. Ed ogni giorno, ogni momento, ogni atto della vita erano circoscritti e prescritti o dalle scritture della città, o dalla Mishnah, o dai detti rabbinici. C'era un'unica cultura, una politica, una società unica, una religione, ed erano tutte un unico blocco. Il tutto era costantemente propagato da procedure indelebili di insegnamento ai bambini, perché la chiave di tutto era Deuteronomio 6, dal 4 al 6, la Shema, dove gli era stato detto di insegnare tutto ai loro figli. Il popolo ebraico lotta con ogni fibra del loro essere per praticare tutto quello, perché è così che pensano di poter raggiungere il paradiso, il cielo. Sarebbe difficile disegnare un quadro più triste di quello del rabbino morente Johanan ben Sakkai, l'ex presidente del Sinedrio, che visse al tempo della distruzione del Tempio, nel 70 d.C. Vediamo nel Talmud che quando i suoi discepoli vennero da lui, sul letto di morte scoppiò in lacrime, e naturalmente furono stupiti da tale dimostrazione, e dissero, com'è che può la luce di Israele avere una tale paura della morte? Ed egli disse questo, cito, se ora dovessi essere portato davanti ad un re terreno che vive oggi e muore domani, la cui ira e di cui i legami non sono eterni, nemmeno la cui sostanza di morte è di morte eterna, che può essere placato con argomentazioni o forse comprato con denaro, dovrei tremare e piangere. Quante più ragioni ho, però, quando sto per essere condotto davanti al re dei re, il santo benedetto, sia lui che vive e rimane per sempre, le cui catene sono catene eterne, la cui sentenza di morte uccide per sempre colui che non posso placare con parole né corrompere con denaro. E non solo quello, ma davanti a me ci sono due vie, una verso il paradiso e l'altra verso l'inferno, e non so quale delle due vie sarà la mia. Quindi come posso dunque non versare lacrime? Fine alla citazione. Tutta la sua vita. Per quello? E poi la paura di non avercela fatta. L'altro aspetto sarebbero le parole del rabbino Yehuda, che era chiamato Yehuda il Santo, quando morì alzò entrambe le sue mani verso il cielo e dichiarò che nessuna delle sue dita ha mai infranto la legge di Dio. Un uomo ebbe timore, l'altro giustizia personale. Erano così legati. E tutto ad un tratto in quel sistema di vita arrivò qualcuno che disse: «Ehi, voi tutti, è tutto finito? Eh? Tutto quello che dovete fare è credere nella via, Gesù Cristo». Beh, quello sarebbe stato assolutamente devastante per un giudeo. Sarebbe stato uno shock culturale colossale. E quindi non fu facile transizionare. E se studiaste il libro di Ebrei lo scoprireste. Erano frustrati, perché persino a Pietro fu detto di predicare ad un gentile, lui andò in panico. E Dio gli dovette dare la stessa visione tre volte di fila per dirgli di farlo? Ed infine lo fece, ed era così scusante che disse al resto dei giudei: «Dovevo farlo?» Continuavo a ricevere la stessa visione e il Signore continuava a dirmelo. «Cos'altro potevo fare?» disse. «Quando sono arrivato hanno ricevuto la stessa cosa che abbiamo ricevuto noi, i gentili!» Oh mamma, se è una transizione difficile. Bene, il libro di Atti, vedete, ci dà quegli anni iniziali e Dio sapeva che sarebbe stata una transizione difficile, quindi c'è una sovrapposizione bellissima e semplice per tutto il libro di Atti. Vediamo questa transizione, vediamo l'accadere di questa transizione. Dov'è che si radunava la chiesa primitiva nei primi anni? Nel Tempio. Erano nel Tempio ogni giorno, predicavano nel Tempio, insegnavano nel Tempio. Il capitolo 2, versetto 48, dice che erano nel Tempio. Capitolo 3, versetto 1, erano nel Tempio. Capitolo 5, versetto 42, ed ogni giorno erano nel Tempio. Il capitolo 5 menziona, nel versetto 12, che si riunivano nel portico di Salomone, che era una delle aree colonnate del Tempio. Non ci fu una rottura, un cambio immediato. E lasciate che vi chieda questo, quando l'apostolo Paolo viaggiò più avanti, dopo il 13° capitolo di Atti, quando andò nelle città dove andava prima, alla sinagoga, non fecero una rottura immediata, non tracciarono una linea così chiara che gli ebrei pensavano che Dio gli aveva voltato le spalle. Paolo, nel 19° capitolo di Atti, ben alla fine, nel 19° capitolo, quando andò ad Efeso, entrò nella sinagoga ed insegnò lì per 3 mesi. Questo è un libro di transizione, questo è un libro in cui le cose stanno cambiando e ciò non ha implicazioni solamente per Israele, ma anche per ciò che è accaduto quando lo Spirito di Dio è venuto e poi per le lingue e le altre cose annesse. Ci sono ragioni per quello e tali ragioni sono spiegate dalle transizioni, non che queste sono cose normative per la storia di ogni cristiano. E tutte queste le vedremo questa sera, perché guarderemo tutti quei passaggi insieme, 2, 8, 10, 19, vi mostrerò come funziona il tutto, ma lasciatemi concludere facendovi guardare ad Atti 18. In Atti 18, al versetto 18, abbiamo un'illustrazione bellissima di questa transizione. Atti 18, 18, Paolo aveva appena superato un'esperienza molto difficile a Corinto, era lì già da un anno e mezzo, e alla fine gli ebrei l'avevano attaccato, dice il versetto 12, lo portarono davanti a Gallione, e Gallione lo lasciò andare. Dio fu così misericordioso nel liberarlo. E quando Paolo dice, dopo essersi trattenuto ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli e dopo essersi fatto radere il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. Ora, Paolo era partito, mentre era in viaggio, si taglia i capelli a Cencrea. E potremmo chiederci, di cosa si tratta? Fece un voto. Che tipo di voto nelle scritture si fa e dopo ci si deve tagliare i capelli? Si chiama voto di nazireato, dalla parola ebraica nazir, che significa votare o consacrarsi. Ed era solitamente un voto fatto grazie ad un cuore grato. C'erano solamente pochi nazirei a vita, come Giovanni il Battista o Sansone, ma il voto di nazireato, così come prescritto in Numeri capitolo 6 dal versetto 1 all'8, il voto di nazireato era un'espressione di ringraziamento e solitamente si faceva per 30 giorni, 60 giorni o per 100 giorni. Molto probabilmente Paolo aveva preso un voto di 30 giorni, il che sarebbe stato abbastanza per andare da Corinto a Cencrea. E quindi, alla fine dei 30 giorni, si taglia i capelli perché il suo voto era finito. Ora, cos'era quello? Quello era un modo giudeo dell'Antico Testamento di esprimere ringraziamento a Dio. Si asteneva dal vino e certi tipi d'uva e bevande di un certo tipo e tutte quelle cose lì. In altre parole, ci si tagliava fuori dalle feste, dai banchetti, dalla dolce vita e ci si tirava indietro e ci si tagliava anche i capelli. Non preoccupandosi del proprio aspetto, della propria apparenza, ci si votava via e ci si consacrava a Dio, un modo di fare bellissimo d'origine giudea, ebraica. Alcuni di voi sembra che l'abbiano fatto o che lo stiano facendo, non so esattamente se tratta di quello, però comunque va tutto bene, va tutto bene. E ci chiediamo, Paolo, cosa stai facendo? Non sei dispensazionalista? Paolo, non hai forse una Bibbia da studio Scofield? Non fai parte dell'era a venire, fa parte di quest'era. Non ti serve quella routine di Numeri capitolo 6? Ma lasciate che vi chieda una domanda, ok? Lasciate che vi chieda questo. Se siamo disposti a rendere atti normativo, perché i carismatici scelgono le lingue e non il voto di nazireato? Ma nessuno dei due ci è stato comandato. Sono solamente entrambi lì, presenti. Vedete, è troppo arbitraria come cosa. C'è una ragione per la quale Paolo fece il voto. Era in transizione, faceva parte della sinagoga, del tempio. Era un ebreo e non si può tagliar via tutto. E vi dirò qualcos'altro. Nel capitolo 21, potresti chiedere, sì, sarà scorretto più avanti, no? E poi nel capitolo 21 fece un altro. E poi altri quattro lo seguirono. No, questa era solamente una transizione. Era solamente una transizione. E nella parte finale del capitolo 18, versetto 24, cioè persino c'era un'introduzione di un uomo chiamato Apollo, ed anche lui era un uomo in transizione, era uno dei santi dell'Antico Testamento, eloquente e potente nella scrittura, istruito nella via del Signore, insegnava le cose di Gesù, dice il testo greco, ma conosceva solamente il battesimo di Giovanni. Sapete cos'era? Aveva sentito Giovanni il Battista, Giovanni il Battista continuava a dire Gesù è il Messia, ed Apollo era un grande predicatore dell'Antico Testamento che faceva eco al messaggio di Gesù, ma non conosceva il Vangelo perché non sapeva che Gesù era morto ed era risorto. Quindi sapete cosa è successo, non è vero? Aquila e Priscilla lo portarono a casa e lo sistemarono. Gli diedero il messaggio completo, quindi c'era un uomo in transizione. Questo era un libro di transizione. Tutto in esso è transizionale. E non possiamo concludere che tutte le transizioni siano normali per ogni credente, perché non è così. E se lo fate in un punto, cosa vi limita dal farlo in altri punti? Ora questo lo vedremo stasera. Ma i carismatici vogliono prendere quello che Atti 8, 2, 10, 19 dicono come normativo. Cosa gli dà il diritto di prendere quelli e nient'altro? Questo è quello che vedremo stasera e cercheremo di risolvere. Preghiamo. Grazie Padre nostro per la tua parola, che ci parla in modo così diretto, così puntiglioso. Aiutaci ad amare veramente la tua verità, a cercare le cose profonde, le cose ricche, perché sappiamo che più in profondità andiamo, più diventa ricco, più meravigliosa diventa la tua natura, più coerente diventa la tua mente, più emozionante diventa il tuo piano, mentre lo vediamo dispiegarsi nelle sue profondità. Aiutaci a non essere semplicistici nella nostra comprensione della scrittura, ma cercare le profondità. Grazie per queste care persone che lo fanno con così grande energia. Padre, grazie per la nostra comunione. Riponi la tua mano speciale di benedizione su ogni vita, che ognuno di noi si inchini davanti a colui che è Signore e Re, in amore, per servirlo, per il resto dei nostri giorni, nel modo così chiaramente indicato nella parola, affinché egli possa essere glorificato. E nel suo nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.